Buongiorno a tutti, mandiamo anche un caro saluto a tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Prima di iniziare la nostra meditazione desidero pregare un momento insieme a voi. Signore Gesù, ti ringraziamo ancora una volta per l'opportunità che ci dai di poter meditare insieme la tua parola. Signore, io ti prego questa mattina di guidarmi tu con il tuo spirito, perché io non sono capace, Signore, che sia tu a parlare a ciascuno di noi. Disponi i nostri cuori, Signore, rendici attenti alla tua parola e fa che questa parola che questa mattina vorrei dirci porti frutto nel nostro cuore per la tua gloria. Guidaci tu, Signore, guidaci tu, abbiamo bisogno di te. Ti benediciamo e ti ringraziamo per quello che vorrai dirci ancora questa mattina. Amen. Bene, fratelli, questa mattina desidero fare alcune riflessioni insieme a voi intorno alla confessione di peccato. Parlare del peccato e della confessione di peccato può sembrare un argomento pesante, fastidioso. A volte questo tema può risultare fastidioso perché va a toccare le corde più intime del nostro cuore, va a toccare le corde più profonde della nostra coscienza. È un tema che spesso può provocare un disagio interiore, quindi sempre più spesso se ne parla sempre meno. Invece io credo che questo sia un argomento molto importante, perché parlare del peccato e della confessione di peccato è anche un motivo di gioia. Come stamattina è stato detto da alcuni fratelli e sorelle in preghiera, il Signore ci ha liberati dalla condanna del peccato, quindi non dobbiamo aver paura di parlare del peccato e della confessione di peccato. Se non si parla di questi temi, poi non si cresce in consacrazione e santità. E al giorno d'oggi, purtroppo, in molte chiese non si parla più di questo argomento per non voler disturbare i credenti, per non andarli a scomodare. E poi la conseguenza qual è? Che non si cresce in consacrazione e santificazione. Invece questi sono temi che vanno affrontati e, come vedremo, anche questo argomento è un argomento che glorifica il Signore. Non solo glorifica il Signore, ma è anche motivo di gioia per ciascuno di noi, perché come abbiamo già detto durante le preghiere, noi non siamo più sotto la condanna del peccato. Quindi abbiamo un motivo per lodare il Signore, per gioire di questo tema. Coloro che dicono che non è più importante parlare del peccato, della confessione di peccato, lo dicono perché ragionano in questo modo: ma ormai il Signore ci ha perdonato tutti i peccati. Se ci ha perdonato già tutti i peccati, perché dobbiamo continuare a parlarne? Perché dobbiamo confessare il peccato se sono stati già tutti perdonati? Ragionano così coloro che affermano che non è più necessario parlare di questo tema. Ma se da una parte è vero che il Signore ci ha già perdonato tutti i peccati, dall'altra parte è anche vero che siamo chiamati a confessare i nostri peccati, e dopo vedremo perché. Colui che non vuole che si parli del peccato e della confessione di peccato è solo il nemico, perché lui sa molto bene una cosa, che quando cadiamo nel peccato la nostra relazione con Dio viene interrotta e quindi diventiamo dei credenti che non gli danno più fastidio. Ecco, l'unico che vuole che non si parli di confessione di peccato è il nemico. Noi questa mattina invece ne parleremo proprio per vedere ancora una volta di più quanto questo argomento sia importante. Come dicevo, tutte le volte che noi cadiamo nel peccato, la nostra relazione con Dio, la prima conseguenza del peccato qual è? L'interruzione di comunione con Dio, è vero? Tutte le volte che cadiamo nel peccato, la prima cosa che succede, che accade, è quella interruzione di relazione intima col Signore. Per questo motivo siamo chiamati a confessare, perché quando perdiamo la comunione intima col Signore, Noi non riceviamo più le risorse necessarie per essere credenti attivi, per essere strumenti utili nelle mani del Signore. Ed è per questo motivo che noi siamo chiamati a riconoscere il peccato e confessarlo, per ristabilire quella comunione, senza la quale, come dicevo, non possiamo ricevere la linfa necessaria per portare del frutto. La confessione di peccato è qualcosa che siamo chiamati a fare quando? Ogni giorno. Noi ogni giorno purtroppo cadiamo nel peccato. Quindi non ci deve essere un giorno senza il quale non confessiamo i nostri peccati. Come dicevo, il nostro nemico ha tutto l'interesse di tenerci lontano dalla confessione di peccato, perché non essendo in relazione intima con Dio, noi diventiamo dei credenti che non gli danno più fastidio. Egli ci vuole sterili, e quando viviamo lontani dal Signore, noi viviamo in una condizione di sterilità. Senza di Lui non possiamo fare nulla, disse Gesù. Abbiamo costantemente bisogno di essere in comunione con Lui. Per questo motivo dobbiamo sempre ricorrere alla confessione di peccato, perché è l'unico mezzo che ci rimette in comunione con Lui. Quindi questo ci fa comprendere che la confessione di peccato è qualcosa di necessario nella nostra vita, non è un argomento pesante, fratelli, è un argomento di grande benedizione. Noi sappiamo, come dicevo, che purtroppo cadiamo ogni giorno. Diceva il fratello Lorenzo Creola che il credente che la sera va a letto e dice quanto sono stato bravo oggi è un credente che non ha vissuto sotto la luce dello Spirito. Quando noi viviamo illuminati dallo Spirito Santo non possiamo fare altro che vedere le nostre mancanze. E allora se noi viviamo sotto la guida e la luce dello Spirito sicuramente vedremo delle mancanze che abbiamo commesso, e quindi siamo chiamati a confessarle. Fatta questa premessa, adesso vorrei fare una domanda e proviamo a rispondere a questa domanda e ad altre domande che farò dopo, che ci aiuteranno a capire un po' insieme tutto l'argomento. Quante volte dobbiamo confessare un peccato commesso? Quante volte? Parlo di un peccato, non dei peccati. Quante volte dobbiamo confessare un peccato? Una volta soltanto. Non dobbiamo confessare più volte lo stesso peccato. La Scrittura dice che il Signore, se noi confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da purificarci e perdonarci, lo leggeremo dopo questo versetto, da ogni iniquità. Quindi quando noi commettiamo un peccato, dobbiamo confessarlo, ma non ripetutamente lo stesso peccato, perché se noi confessiamo sempre lo stesso peccato, dimostriamo di non credere nella promessa del Signore. Quindi se io commetto un peccato e lo vado a confessarlo al Signore, devo confessarlo una volta sola, quel peccato, non più volte. Confessare più volte lo stesso peccato non ci fa più santi o più umili, dimostra soltanto di non credere nella promessa del Signore. Prima di finire questa riflessione, questa parentesi, vi dico quali sono i peccati che spesso confessiamo più di una volta. Noi abbiamo un metro nostro, no, di giudicare il peccato. Esempio, se noi diciamo una mezza verità, la confessiamo una volta sola. Anzi, a volte non ci diamo neanche tanto peso alla mezza verità. Se invece commettiamo un peccato più grave, vi è mai capitato di averlo confessato al Signore più di una volta quel peccato? A me è capitato. Quindi se dico una mezza verità, forse adesso riesco a farmi capire meglio, se dico una mezza verità lo confesso una volta sola, ma cosa vuoi che sia una mezza verità? A volte riteniamo talmente piccolo questo peccato che non lo confessiamo neanche. Se invece commettiamo un peccato più grave, lo confessiamo con più ardore e magari lo confessiamo anche più di una volta. Questo a me è successo. E penso sia successo anche a voi qualche volta, no? Di aver confessato i peccati, tra virgolette, più gravi, più di una volta. Questo è un atteggiamento sbagliato già per un motivo, perché vuol dire che noi stiamo classificando i peccati secondo il nostro metro, no? In realtà il Signore non li classifica così i peccati. Per il Signore la mezza verità è grave quanto l'omicidio, quanto il furto, quanto l'adulterio. Dire una mezza verità significa essere anche idolatri, perché quando trasgrediamo un solo punto della legge, dice in Giacomo capitolo 2 verso 10, noi diventiamo trasgressori di tutta la legge. Quindi già questo ci deve far riflettere, perché se io la mezza verità la confesso solo una volta e il peccato che ritengo più grave lo confesso più volte, vuol dire che non ho capito, non ho realizzato bene questo versetto. Quindi capiamo già questo, che davanti al Signore non esistono i peccati, esiste il peccato, ed è grave l'uno quanto l'altro. Ecco, in seguito a questa riflessione che abbiamo fatto, adesso possiamo capire anche meglio che la gravità dei peccati è tutto uguale davanti a Dio, eh? Quando noi diciamo una mezza verità, abbiamo trasgredito tutta la legge del Signore. E ritorniamo alla nostra domanda di prima: quante volte lo devo confessare questo peccato? Se io dico una mezza verità, quante volte la devo confessare? Una volta. Al Signore non serve che noi gli confessiamo sempre lo stesso peccato. Lui vuole una confessione sincera, che nasca da un cuore pentito. Quello che il Signore guarda è l'atteggiamento del nostro cuore quando confessiamo i peccati. Se il nostro cuore è veramente pentito, basta una volta sola. Come citavo prima, nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, verso 9, dice: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi quando noi andiamo al Signore e facciamo una nostra confessione di peccato, possiamo essere certi che Egli ci purifica, perché Egli è fedele e giusto. Egli nella sua fedeltà e nella sua giustizia ci purifica da ogni peccato. Confessare, come sappiamo, significa essere d'accordo, ammettere di aver fatto qualcosa che non dovevamo fare. Quindi tutte le volte che noi confessiamo il nostro peccato al Signore, noi stiamo dicendo: Signore, sono d'accordo con te, ammetto di aver fatto qualcosa che non dovevo fare. La confessione di peccato è qualcosa che glorifica Dio. Sapete perché? Perché tutte le volte che confessiamo i nostri peccati, noi stiamo riconoscendo la santità e la giustizia di Dio. È vero? Tutte le volte che riconosciamo i nostri peccati, noi stiamo dicendo: Signore, tu sei santo e giusto. Io ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Quindi quella confessione diventa proprio l'esaltazione della santità e della giustizia di Dio. Allo stesso tempo, la confessione di peccato umilia la nostra carne. Riconosciamo che quella cosa lì che abbiamo fatto non andava bene, non andava fatta. Ma questo è sufficiente, farlo una volta sola. Mi è stata rivolta questa domanda da un fratello che dice: io confesso sempre lo stesso peccato. Non fai bene se confessi sempre lo stesso peccato. Quando commetti un peccato, vai a Dio con cuore pentito, confessaglielo, poi ritorna da Lui e ringrazialo per averti purificato. È così o no? Se torno di nuovo al Signore a confessargli lo stesso peccato, e Lui mi guarda e mi dice: oh, ho capito, ti ho sentito, guarda che ti ho già perdonato, ti ho già purificato, io sono fedele e giusto, lo faccio, E allora la confessione di peccato deve avere poi, che cosa deve far nascere in noi? Un canto di gioia e di lode, di ringraziamento. Invece spesso, e parlo per esperienza, questa riflessione è una mia esperienza vissuta, spesso continuiamo a vivere col magone pensando a quel peccato che abbiamo commesso. In realtà Dio ci ha già purificati, ci ha già perdonati. rendimi la gioia della salvezza, citava Anna nella preghiera di Davide. Fu una preghiera che fece in seguito a un peccato commesso, no? Quando cadiamo nel peccato, la prima cosa che avviene è l'interruzione di relazione intima da Dio. E questa ci fa perdere la gioia della salvezza. Perché la gioia della salvezza è vivere in comunione con il Signore. Per sperimentarla dobbiamo vivere intimamente con Lui. Quindi una volta che abbiamo confessato, poi dobbiamo andare con canti di ringraziamento e di lode. Non dovete continuare a vivere col magone per quel peccato che avete commesso. Perché altrimenti, come vedremo, quel peccato può essere strumentalizzato dal nemico, che piuttosto che portarvi a Dio con dei canti di lode e adorazione, vi allontana sempre di più da Dio, con dei sensi di colpa terrificanti. Quindi abbiamo visto che la gravità dei peccati davanti a Dio è uguale. Quindi quando noi confessiamo il peccato meno grave una volta e quello più grave due volte, stiamo dicendo che non abbiamo capito la gravità dei peccati davanti a Dio. E questo era importante precisarlo, perché purtroppo noi siamo fatti così. Noi a volte inquadriamo il peccato in questo modo. Abbiamo una nostra classifica. Questo è meno grave, vabbè, lo confesso una volta, vai, basta e avanza. Questo è più grave, no, questo lo devo confessare due volte, perché è più grave. No, Dio non ragiona così. Per Dio i peccati sono tutti uguali. Vorrei precisare una cosa, fratelli e sorelle, molto importante. Riguardo a Prima Giovanni, capitolo 1, verso 9, che abbiamo letto prima, quando parla di purificazione e perdono, lì si riferisce a un perdono relazionale, non un perdono posizionale. Noi come figli di Dio siamo stati perdonati una volta e per sempre. Tutti i nostri peccati sono stati perdonati, passati, presenti e futuri. Quindi quando cadiamo nel peccato, noi non perdiamo la posizione di figli, perdiamo la relazione. Quindi qui Giovanni sta parlando di una purificazione quotidiana e di un perdono relazionale. Prima Dio ci purifica, ci dà quel perdono relazionale, ristabiliamo la comunione con Lui. Quindi ricordiamoci che qua si parla di un perdono riferito alla relazione, non ai fini della salvezza. Il peccato non ci porta più via la salvezza. Questo ovviamente per i figli di Dio non è un motivo per peccare, ma è un motivo per santificarsi sempre di più. Quindi questo era importante chiarirlo, perché purtroppo questo versetto spesso non viene compreso da molti, che dicono, ah, vedi, allora se Dio non mi perdona, perdo la salvezza. No, lì si parla di un perdono riferito alla relazione. Chiaro? Benissimo. Un'altra domanda che mi è stata fatta da un fratello e a cui desidero rispondere è questa. Ascoltatemi attentamente, cercherò di essere più chiaro possibile. Abbiamo detto che quando confessiamo un peccato dobbiamo confessarlo una volta sola, è vero? Siete d'accordo? Benissimo. E se ricommetto lo stesso peccato, mi chiedeva un fratello, lo devo riconfessare? Sì. Se tu dici una bugia, la devi confessare. Se domani la dici di nuovo, la devi confessare di nuovo. Noi dobbiamo confessare tutte le volte che cadiamo nel peccato. Questo fratello mi fece ancora un'altra domanda e mi disse: e se ricommetto lo stesso peccato nel tempo, sono chiamato sempre a confessarlo? Allora io gli ho dato questa risposta. Ho detto, se tu continui a commettere sempre lo stesso peccato, la domanda che ti devi fare non è lo devo riconfessare un'altra volta? La domanda che ti devi fare è un'altra. Ma ti sei sinceramente pentito quando l'hai confessato l'altra volta? Perché se tu continui a commettere sempre lo stesso peccato, mi stai dicendo, mi stai facendo capire che non ti sei mai pentito. Quindi il problema non è quante altre volte lo devo confessare, la domanda da porsi è ma mi sono pentito realmente? Perché vedete, il pentimento produce sempre dei frutti di ravvedimento. Il vero pentimento produce sempre dei frutti di ravvedimento. Quando noi siamo sinceramente pentiti e confessiamo un peccato al Signore, il Signore ci libera da quei peccati. Il Signore, vedete, questa è una cosa che dobbiamo ricordarci molto bene. Il Signore non ci è venuto solo a liberare dal giudizio e dalla condanna del peccato. Il Signore ci è venuto a liberare anche dalla dipendenza del peccato, dalla schiavitù del peccato. È la chiave che apre le catene della dipendenza e della schiavitù del peccato. Sapete qual è? È il pentimento. Quando noi siamo sinceramente pentiti, Dio ci libera da quel peccato. Ci libera dalla dipendenza di quel peccato. Dio non ci libererà mai dai peccati che ci piace fare. Se siamo sinceramente pentiti, noi sperimenteremo la liberazione da quel peccato, da quella dipendenza. E lo possiamo testimoniare tutti. Abbiamo sperimentato delle liberazioni da vizi e dipendenze miracolose. Ma perché questo è avvenuto? Perché eravamo veramente pentiti. Detestavamo quel vizio, quella dipendenza, e allora il Signore è intervenuto con potenza, ci ha liberato da quel peccato, da quel vizio, e noi non abbiamo sentito neanche il peso, non ha fatto violenza, non l'abbiamo vissuto come una privazione, l'abbiamo vissuto come una liberazione. E allora, cari fratelli, care sorelle, la domanda non è: se commetto sempre lo stesso peccato, cosa faccio? Lo vado a riconfessare o è valida la confessione precedente? No, la domanda da farsi è: se commetti sempre gli stessi peccati, probabilmente nelle confessioni precedenti non c'è stato mai un sincero pentimento. Ed è lì che dobbiamo riflettere, non sul numero delle volte da confessare, ma se ci siamo veramente pentiti. Attraverso il pentimento e il ravvedimento, sapete che cosa sperimentiamo noi? Noi realizziamo nella nostra vita le parole bellissime della Scrittura, dove dice: le cose vecchie sono diventate nuove, sono passate le cose vecchie. Ma se continuiamo a vivere sempre come prima, le cose vecchie non sono diventate nuove, sono ancora vecchie. E per poter sperimentare la nuova vita, noi dobbiamo passare sempre attraverso un processo di pentimento. Se la confessione di peccato non è accompagnata da un sincero pentimento, è solamente tempo perso. È solamente tempo perso. E come abbiamo detto prima, il Signore è potente. Il Signore è potente da liberarci dalla dipendenza del peccato, ma noi dobbiamo desiderarlo. Dobbiamo volerlo. Signore, detesto questo peccato. Il pentimento è qualcosa che fa stare male. Quindi se abbiamo sperimentato che quel peccato ci produce del male, dobbiamo detestare quel peccato. E quando andiamo dal Signore diciamo: Signore, io detesto questo peccato, mi fa stare male, liberami. Egli ci libera da quella dipendenza. E per poter sperimentare sempre di più questo, siamo chiamati del continuo a camminare per lo Spirito, a lasciarci condurre e guidare dallo Spirito. E attraverso il processo di pentimento e ravvedimento che noi cresciamo sul cammino della santificazione, fratelli e sorelle. La crescita sul cammino della santificazione avviene solo attraverso questo processo: pentimento, confessione, ravvedimento. Allora io cresco in consacrazione e santità. Quindi, come dicevamo, il pentimento è la chiave che ci libera da tutte le dipendenze del peccato. Nella seconda lettera ai Corinzi, vado veloce, faccio solamente delle citazioni. Nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 10, l'apostolo Paolo parla della tristezza che conduce al ravvedimento. Adesso qui voglio darvi un consiglio. un'esortazione a vigilare, perché quando cadiamo nel peccato ci sono due voci. C'è la voce dello Spirito Santo che si rattrista quando cadiamo nel peccato, è vero? Si rattrista. Però lo Spirito Santo si rattrista, ci riprende, ma sempre con lo scopo di riportarci a Dio. Lo Spirito Santo ci rattrista con lo scopo di portarci al ravvedimento. E poi c'è anche un'altra voce, che è quella del nemico. Perciò vi dicevo all'inizio che se noi non ci liberiamo da quel peso del peccato commesso, può essere strumentalizzato dal nemico, perché quando pecchiamo, ecco, arriva lo Spirito Santo che si rattrista e ci riprende per portarci al ravvedimento. Egli viene sempre per recuperarci, mai per annientarci. Ma poi c'è la voce del nemico, che arriva con i sensi di colpa, no? Ma vedi quanto sei sporco, tu sei indegno. Lui arriva con delle accuse, sapete che cosa fa? A volte minimizza il peccato e ti dice, ma dai, non hai fatto niente di grave alla fine. Lo minimizza per non portarti alla confessione. A volte lo ingigantisce facendoti sentire sporco per tenerti lontano dalla confessione, per allontanarti da Dio. Quindi noi dobbiamo vegliare, dobbiamo saper distinguere qual è la voce dello Spirito e qual è la voce che ci accusa. E lo comprendiamo benissimo, perché lo Spirito Santo, per quanto ci riprende, è dolce. Egli ci riprende con amore e ci riprende con lo scopo di riportarci alla comunione intima con Dio. Il senso di colpa del nemico invece ha lo scopo di tenerci lontani dalla confessione e quindi lontani da Dio. A volte mi è capitato a me, e penso anche a voi, che abbiamo commesso dei peccati, li abbiamo confessati, abbiamo sinceramente creduto che Dio ci ha perdonati, ma nonostante questo sentivamo ancora un peso sul cuore, è vero? Quante volte vi è successo anche a voi di aver confessato dei peccati, ma di aver sentito ancora un peso sul cuore? Vi è capitato? A me personalmente è successo tante volte. Questo significa che siamo noi che non ci siamo perdonati, forse. A volte ci sentiamo offesi nel nostro orgoglio religioso e non riusciamo a perdonare noi stessi. Ma se il Signore ci ha perdonato tutti i nostri peccati, perché noi dobbiamo continuare a rimproverarci? Perché dobbiamo continuare a sentire il peso di quel peccato? Non siamo mica più santi di Dio noi, e quindi siamo chiamati anche noi a perdonare noi stessi, perché il Signore ci ha già perdonati. Un altro accenno velocissimo che vorrei fare riguardo alla confessione di peccato, alla purificazione, al perdono relazionale, è riferito a Matteo capitolo 6, i versetti 14 e 15. In questi due versetti il Signore Gesù dice: se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, neanche il Padre vostro perdonerà a voi le vostre colpe. Ve lo ricordate questo passo della Scrittura? È un versetto molto impegnativo, è vero? Se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, neanche il Padre vostro vi perdonerà. Allora, se io porto del rancore nel cuore, perdo la salvezza? No, anche qui si parla di perdono relazionale. Il Signore qui sta dicendo che quando noi confessiamo i nostri peccati a Lui, se vogliamo essere purificati, dobbiamo anche perdonare coloro che ci hanno feriti. Se vogliamo che la nostra relazione col Signore venga ristabilita, dobbiamo togliere quel rancore dal nostro cuore. Quando portiamo del rancore verso qualcuno, quel rancore è un'ombra che si mette in mezzo tra noi e il Signore. Quindi se noi desideriamo vivere in relazione intima col Signore, dobbiamo anche togliere quelle ombre, quel rancore, quell'astio dal nostro cuore. Questo passo di Matteo sta dicendo questo. Non sta dicendo che perdi la salvezza, perché lì è pesante, dice neanche il Padre vostro vi perdonerà. Oh, allora che succede qua? No, non perdi la salvezza, ma non puoi gustare la comunione intima con Dio. Quindi devi perdonare anche il tuo fratello. Ah, ma il mio fratello non mi ha chiesto scusa. Non c'entra. La scrittura dice, se il tuo fratello viene e si pente, perdonalo, ma nel frattempo, che il Signore lo porta a riflettere, io sono chiamato comunque a perdonare dentro il mio cuore. Ed è un perdono che conviene a me, perché se io non perdono e rimane quel rancore nel mio cuore, non mi permette di vivere intimamente col Signore. Chi ci rimette sono io. Anche questo, fratelli, è qualcosa che ci deve portare a riflettere, anche in virtù del fatto che tra poco ci accosteremo al pane e al vino. Il Signore ci chiama a perdonare, perché solo se noi perdoniamo, è una condizione, se tu non perdoni il tuo fratello, io non perdono te, dice il Signore. No. Sei sempre mio figlio, ma non puoi gustare quella comunione intima. E quindi è un invito anche questo al perdono fraterno. Concludo questa mia riflessione e quindi, come dicevo all'inizio, questo è un argomento che ci deve portare a gioire. Non è un argomento pesante. È un argomento che ci deve portare a gioire. E adesso che prenderemo il pane e il vino, ecco, questi simboli davanti a noi ci ricordano che tutto questo è stato possibile grazie al Signore Gesù. È grazie a Lui che siamo stati purificati e perdonati per sempre. Ed è sempre grazie a Lui che possiamo, ogni volta che cadiamo, ripristinare la nostra relazione con Dio attraverso la confessione di peccato. In 1 Giovanni capitolo 2 verso 1 sta scritto, figlioletti, vi ho scritte queste cose affinché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. È meravigliosa la parola di Dio che ci dà sempre una speranza. Quindi, fratelli, gioiamo. Il Signore ci ha cancellato tutti i peccati. Egli ci ha santificati, ci ha dichiarati santi. Ci ha messo sul cammino della santificazione e lì ci comanda di camminare in santità. Qualcosa che è possibile solo se è Lui che vive e regna nei nostri cuori. Amen.